penultimo passo del nostro percorso su così questa figura, questo profilo così con parola pomposa antropologico, questo profilo dell'essere umano, di come funzioniamo. E non riprendo analiticamente tutti i passi, se no ci va mezz'ora perché ormai cominciano a essere molti, ma diciamo il filo in cui stavamo ragionando era la questione dei due desideri, no? Il desiderio della cura di sé, della cura dell'altro, come indispensabili per essere umani fino in fondo e contemporaneamente inconciliabili, perché apparentemente aver cura di me va in concorrenza con l'aver cura dell'altro, no? Che è, come dire, la chiave sotto cui la scrittura ci dice viviamo tutti, quello che al catechismo ci hanno insegnato a chiamarsi peccato originale, no? Che non è tanto una questione morale, ma è, come dire, questa interruzione originaria per cui siamo fatti in modo che per avere cura di noi stessi abbiamo bisogno di sentirci amati, per sentirci amati bisogna che gli altri esistano, e se gli altri esistono richiedono la loro cura, e questo sembra andare a conflitto, no? Quindi questo è un po' la cornice di fondo su cui abbiamo fatto vari passi nelle varie lezioni, e l'altra volta ci siamo posti un po' la domanda, perché la scrittura ci conduce lì attraverso, diciamo, il percorso che abbiamo fatto sull'Antico Testamento, ci fa arrivare fino alle soglie del Vangelo. La volta scorsa abbiamo letto il racconto di Passione, da che parte, cioè, c'è un posto in questa dinamica per Dio? È una faccenda umana, no? Ci è capitato così, ci hanno costruito, ci hanno disegnati un po' fallati, c'è questa contraddizione originaria, no? Oppure in questa contraddizione originaria c'è qualcosa che riguarda anche Dio, no? Oppure Dio sta semplicemente fuori da questa contraddizione, lui è perfetto, completo, non ha bisogno di niente, di nessuno, non c'è concorrenza nei suoi desideri, quindi sta bello pacifico, guarda da fuori e giudica, no? E dice, ah sì, tu ci hai azzeccato, tu hai trovato un buon equilibrio, no, tu non hai trovato un buon equilibrio, no? Oppure no, no? E in qualche modo la figura che ci viene proposta è invece, che ci viene proposta riflettendo intorno ai racconti di Passione, è che è esattamente il contrario, no? Che Dio non solo non sta fuori e giudica, ma si è messo dentro a questa contraddizione per mostrare in qualche modo che questa contraddizione non è un difetto di costruzione, no? Ma è piuttosto l'immagine di Dio in noi, è questo, no? Cioè, è esattamente il contrario, noi siamo fatti così perché assomigliamo a Dio, no? Non, come dire, bisogna superare questa idea molto platonica, greca, filosofica di un Dio che per essere perfetto non gli deve succedere mai niente, non so come dire, è tutto completo, fermo, immobile, pacificato, con gli equilibri tutti, no? È esattamente il contrario, no? I cristiani credono in un Dio Trinità, vuol dire esattamente che noi crediamo in un Dio che sta nel gioco di questi desideri, no? E che continuamente li costruisce positivamente, no? Che abita questa contraddizione. E per mostrarci questo, suo figlio prende carne e abita questa contraddizione, ci mostra cosa vuol dire aver cura di sé avendo cura degli altri, no? Ecco, questo è un po', non so se come riassunto delle puntate precedenti è sufficiente, ma è, non lo so l'effetto che fa a voi, però dal mio punto di vista è una questione molto potente, perché non è affatto una questione teorica, no? È proprio un po' un rovesciamento di quadri da un certo punto di vista. Ovviamente, alla fine di questa faccenda qua, appunto, dico molto potente, la domanda che sorge spontanea, forse non sorge, ma a me sì, è, per questo ho messo questo passaggio ulteriore, e sarebbe di dire, ok, no, bello, mi piace, e io? Cioè, e noi? Cioè, cosa dobbiamo fare, no? Cosa succede a noi, no? Perché fino qua, va bene, ci dice che noi funzioniamo così perché siamo immagini di Dio, va bene, però di per sé io non faccio Dio, io faccio Stella Morra, cioè il mio mestiere è un altro, quindi sarò anche immagine sua, questo un po' mi consola, ma che devo fare, no? Ecco, questo mi sembra la domanda su cui siamo condotti, no? Detto questo cornice, perfetto, bello, anche affascinante intellettualmente. Noi, questa è così la questione su cui mi piacerebbe che ci interrogassimo leggendo questo testo degli Atti. Originariamente la mia idea era di mettere tutti i primi due capitoli degli Atti, poi quando mi sono reso conto quanto ero lungo ho pensato, beh, fantastico, non riesco neanche a leggerli nel tempo della lezione tutti i due capitoli, quindi, come dire, ho tagliuzzato dei pezzi per mantenere il senso. Però forse una cosa carina in questo mese, tra qui e maggio, potrebbe essere quella di leggersi con un po' di pace e tranquillità i due capitoli, capitolo 1 e 2 degli Atti, perché sono molto ben costruiti, no, da questo punto di vista. Io ho preso un po' i passaggi chiave. In qualche modo, no, quando parlo con gli studenti dico sempre, se ha ragione San Paolo, se Cristo è morto ed è risuscitato, e questo ci dice appunto la verità del desiderio di noi e del desiderio degli altri, cioè ci dice che tutto quello che di serio nella storia doveva succedere è già successo, perché abbiamo ancora tempo? Cioè, cosa dobbiamo metterci nel tempo che ci rimane? Noi siamo molto abituati a pensare, come tutti, che ci dispiace non avere tempo, no? Che ci dispiacerebbe sapere di morire tra un'ora, no? Che uno avrebbe ancora tante cose da fare, e poi ci facciamo tutti quei ragionamenti, vedere i figli crescere, raggiungere certi obiettivi, fare delle cose, ci sembra sempre che c'è ancora qualcosa da fare, no? Ma in realtà, dall'altra parte, perché? Cioè, è una gran faticata a vivere, e a cosa serve questo tempo, no? Se tanto poi deve finire a un certo punto, no? Perché abbiamo bisogno di avere ancora tempo, no? Appunto, il desiderio di sé è di avere ancora tempo, di averne sempre un pochino di più, manca sempre una settimana. Se avevi ancora una settimana, l'esame finivi di prepararlo, ma ti manca sempre una settimana, no? La nostra vita manca sempre una settimana, che è la cura di sé, e dall'altra parte anche, anche no, no? Perché in qualche modo siamo consapevoli che tutto il resto, gli altri, il mondo continua anche senza di noi, no? Ci dà un po' tristezza, ma è così, no? E quindi questo è l'ennesimo volto di questo dibattito, no? E quindi la domanda è: perché abbiamo ancora tempo? Cioè, cosa dobbiamo fare? Se Dio ci ha posto in questo modo come immagine di Lui, qualche motivo ce l'avrà avuto. E se ci dà tempo, qualcosa ci dà da fare, no? Come occupare al meglio questo tempo, no? Per ottenere il meglio in questo rapporto tra il desiderio della cura di sé e della cura degli altri. Questa è un po' la questione. Forse se lo spiegavo come si spiega classicamente, ci mettevo un decimo del tempo, però era un'altra idea, no? Normalmente cosa si dice? Ah, Gesù ha fatto così, cosa dobbiamo fare noi? Vuol dire, come facciamo a seguire l'esempio di Gesù? Quello si capisce subito, solo che è sbagliato. Perché il problema non è seguire l'esempio di Gesù, ma cosa abbiamo da fare noi. È come quando l'idea prevalente dei padri era che la sorte ideale dei figli era fare quello che loro non avevano potuto fare. È bello, si capisce, ma è sbagliato, perché il figlio deve fare quello che deve fare lui, no? E l'unico modo in cui può essere contento è trovare la propria strada. Ed è chiaro che c'è un delicato equilibrio tra un genitore che dice sì, sono contento che tu trovi la tua strada, però non a qualsiasi prezzo, non in qualsiasi modo, cioè adesso vediamo di arrivarci interi alla tua strada, e così via, no? È esattamente la stessa questione. Se noi diciamo semplicemente, ok, abbiamo letto la morte, il racconto della morte di Gesù l'altra volta scorsa, allora la domanda successiva, come ci riguarda? La risposta è: perché dobbiamo fare come Gesù. Facciamo come i padri che dicono: cosa deve fare un figlio? Fare quello che io non ho potuto fare, perché così sarà sicuramente contento. No, sono io che sarei stato contento di fare le cose che non ho potuto fare, lui deve essere contento a modo suo. Quindi Dio in Gesù ha fatto come fa Dio, e noi abbiamo il problema di dover fare come facciamo noi, solo che non sappiamo bene. Come figli adolescenti siamo un po' in quella fase che uno dice: non so nemmeno bene cosa voglio. Allora, la scrittura nel libro degli Atti, il libro degli Atti rappresenta esattamente questo passaggio qua, no? Il passaggio per cui Gesù nella sua vita storica fa, dice, guarisce, insegna, e poi Gesù non c'è più. Cioè, il libro degli Atti si costruisce, come leggiamo subito adesso, su un'assenza. Ed è l'assenza che crea il tempo, non la presenza. E poi vediamo come, cosa viene fuori. Allora leggo i pezzi un po' che ho ritagliato. Proprio l'inizio del libro degli Atti. Egli, Gesù, si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Due punti, qual è la promessa? Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Tornerò su questo perché è piuttosto decisivo. Questo è un testo che conosciamo molto bene, ma il rischio è di non sentirlo, no? Infatti anche i discepoli non l'hanno sentito, per cui hanno sentito promesse del Padre e dicono: quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Che sarebbe a dire, era questa, non la promessa. No, lui ne ha detta un'altra, quindi non funziona tanto, no? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre gli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Segue il lungo racconto di loro che vanno nel cenacolo, non sanno bene cosa deve fare, arriva lo Spirito Santo, Pentecoste, le lingue di fuoco, e poi allora su questo Pietro esce e comincia un lungo discorso che dura tre capitoli degli Atti, in cui annuncia, noi diciamo oggi con linguaggio religioso, cioè spiega che cosa gli sta succedendo. Alla fine del lungo discorso di Pietro c'è questo testo: all'udire queste cose si sentirono, lì c'è anche il miracolo delle lingue, quel pezzo che leggiamo sempre, che è no? Che non è affatto che loro parlano tutte le lingue, perché se si legge bene il testo loro non parlano le lingue come pensano i pentecostali, ma chi li ascolta dice: com'è che ognuno di noi li capisce? Cioè il dono non ce l'hanno gli apostoli che hanno ricevuto lo spirito, il dono di parlare lingue. Il dono è, ce l'hanno tutti gli altri, di capire ognuno nella propria lingua, che è un po' diverso. Vabbè. Infatti funziona così, la Chiesa parla una lingua sola, grazie allo Spirito Santo la gente capisce nella propria, meno male, e quindi si difende. All'udire queste cose sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? È esattamente la nostra domanda, che cosa dobbiamo fare? E Pietro disse loro: convertitevi, ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore. Punto. Vi faccio notare che non c'è nessuna indicazione morale. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Perché uno non si faccia l'idea troppo rosea, segue il racconto di Anania e Saffira, cioè che in questo meraviglioso comunità in cui tutti si vogliono bene, tutti dividono tutto, Anania e Saffira vendono dei campi e versano alla comunità solo una parte dei soldi e si tengono gli altri, e gli apostoli li sgamano e questi muoiono seccati per la colpa. Quindi, insomma, va bene. Allora, questi sono un po' i due architravi dentro cui c'è tutto il racconto di Pentecoste che conosciamo bene, ma soprattutto tutto il discorso di Pietro, le lingue e Pietro. Questo è proprio il punto delicato, no? Il punto di transito tra Gesù e noi, no? Tra quello che è successo e quello che succederà, tra come Dio fa il suo mestiere di Dio e come noi, in qualche modo, se vogliamo, possiamo fare il nostro mestiere di umani. E infatti il punto di partenza è uno, da qui in poi il punto di partenza è molto chiaro: egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. La verificazione, proprio verificazione in senso filosofico, cioè il dimostrare che il ragionamento di prima tiene, sta nel fatto che Gesù si mostra vivo. Cioè Gesù mostra, attraverso il fatto di essere vivo, che l'equilibrio tra cura di sé e cura degli altri che ha condotto alla morte funziona. È un buon modo, che la vita è sovrabbondante. Allora qui è chiaro che noi abbiamo due possibilità: o leggiamo questa cosa come in fondo facciamo tutti, anche se non lo sappiamo, e anche se diciamo di crederci, con una specie di logica magica, cioè in cui diciamo sì, i conti tornano tra cura di sé e cura degli altri fino alla morte di croce, la carità, sì, no, è giusto, è vero, ma contano in modo spirituale, perché poi in realtà non è tanto vero che tornano. E poi Gesù vivo, sì, no, vivo, però insomma, forse in un senso un po' strano, no, che... Oppure noi pigliamo questa cosa qua come la faccenda delle faccende, no? Cioè, dove esattamente la questione, se volete, della fede, dell'essere credenti, si gioca qua. Non sulla questione spirituale, ma sullo scommettere di abitare su questa sporgenza. Cioè di dire, bene, la mia esistenza si gioca nella ricerca dell'equilibrio tra cura di sé e cura degli altri, scommettendo che come io ho bisogno degli altri, gli altri hanno bisogno di me. Traduco, Francesco chiama questa cosa misericordia e dice la misericordia in primo luogo è ricevuta, i primi che operano misericordia sono i poveri, e questo ci rende vivi, non vivi per l'eternità, vivi che non moriamo più, anche, ma lì non sappiamo bene in che forma, ma vivi vuol proprio dire vivi come quando uno di noi si sveglia una mattina con una bella luce fuori, una bella giornata primaverile, bello contento, che lo aspetta una giornata tutta piacevole di cose belle, e dice mi sento proprio vivo. Ecco, siamo vivi. Dove vivo non ha niente di spirituale, astratto, teorico, è una cosa molto concreta, no? È la vita, quella che abbiamo noi, non un'altra. Non è ancora la vita in Dio, di Dio, che sarà. Per intanto è la vita degli umani. Questa è la verificazione, cioè Gesù è vivo, e questo dimostra che campare così fino a morire funziona. Questo è il ragionamento, il punto di partenza. E guardate, cioè, chi un po' in questi anni ha percorso condiviso dei percorsi di Lectio, credo che trova alcuni elementi che tornano sempre e sono ormai molto chiari, no? Guardate come Luca costruisce la scena, no? Allora, dice la premessa, egli era vivo con molte prove, no? Era proprio vivo. Infatti Gesù vivo nel Vangelo, Gesù risorto chiede da mangiare, cioè fa delle cose molto concrete, no? La cosa più spirituale che dice è pace a voi, e la pace è una cosa molto concreta, credo che ciascuno di noi, avendo tutti compiuto i 12 anni, gli è già capitato di trovarsi una sera dicendo vorrei un po' di pace, e sapendo esattamente cosa diceva, no? Si mostra vivo e questo è il punto di partenza, e poi costruisce la scena. Mentre si trovava a tavola con essi, la tavola dell'Eucaristia, dell'ultima cena, la tavola dei discepoli di Emmaus, la tavola dell'ascensione, no? Luca c'ha la fissa della tavola, sì, perché Luca ha molto chiaro che il cibo è la struttura elementare, ne abbiamo parlato tante volte, dello scambio, del dono, il luogo dove si realizza esattamente la cura di sé e la cura dell'altro, perché c'è l'atto di fiducia fondamentale. Io introduco dentro di me qualcosa che non sono io e c'ho un atto di fiducia radicale, devo scommettere che quello non mi avveleni, che quello sia un dono, che non mi venga mai chiesto un prezzo troppo alto dopo che l'ho mangiato, no? Cioè è la struttura fondamentale del ricevere, no? E quindi Luca usa la tavola sempre, che è il luogo dove ogni volta rifacciamo l'esercizio credente più radicale della nostra vita, fidarsi che il cibo, guardate che non è una cosa moderna essere così fissati sul cibo, la forma è quella moderna, no? I programmi di cucina, i disturbi alimentari, cioè abbiamo una forma propria di questo tempo, ma il cibo occupa tantissimo nelle culture, no? In tutte le culture, le favole, i racconti, i dipinti, no? Il cibo ha uno spazio immenso nelle storie delle culture, perché esattamente il cibo è una di queste strutture da cui non si può fuggire, no? Ne abbiamo parlato a lungo tutto l'anno scorso. Ecco, e Luca capisce bene che di questo stiamo parlando, che tutta la vicenda nostra si gioca a tavola, cioè si gioca sulla struttura elementare. E allora Gesù, prima di andarsene, l'ultima cosa che fa è si mette a tavola. Cioè dice, ok, adesso vi spiego. Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quello che Gesù dice, traduco, è non accorciate né allungate i tempi. Pigliate il tempo che c'è. Qui si aprirebbe, secondo me, una delle riflessioni più gigantesche, ne parlavo anche un po' stamattina a un altro incontro qui ero, perché di per sé questo è veramente il nostro problema, la nostra è un'epoca scristianizzata, perché il nostro tempo è sempre troppo lungo e troppo corto. Non sopportiamo di aspettare e non abbiamo mai tempo abbastanza. Abbiamo tutti e due malanni, un caso abbastanza grave, cioè noi non abbiamo più una misura del tempo umano, cioè di un tempo su di noi. C'è sempre troppo da fare e quando non c'è troppo da fare, tutti corriamo troppo, eccetera, eccetera, immediatamente, ma no se ti cambia la vita, no, se per mezz'ora non hai troppo da fare, la mezz'ora vuota è insopportabile. E invece Gesù dice, cosa dovete fare? Non allontanatevi, aspettate che si adempia la promessa. Non allontanatevi vuol dire non scappate via, non rimuovete, non so, se volete usiamo tutti i termini psichici, no? Cioè non fate uno spostamento di oggetto, rimanete lì, rimanete sul pezzo, state lì al chiodo. State presso voi stessi con un tempo umano, aspettando l'adempimento della promessa. E casomai, perché spesso Gesù, nei racconti di Luca soprattutto, parla con i sottotitoli di pagina 777 per non capenti, nel senso che nel dubbio che sia sfuggito il dato, Luca lo ripete, dice, facciamo essere chiari, ridiciamolo. L'adempimento della promessa del Padre, quella disse, qual è la promessa del Padre? Che voi avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. La promessa è entrare, tecnicamente, dal punto di vista teologico si dice, entrare nel regime sacramentale. Cioè, la promessa è, se volete, vi passo il copione del film. Cioè, entrate in una logica in cui le cose cominciano a parlare, in cui le cose non sono più solo le cose, in cui non siete più incollati a voi stessi, in cui tutto può avere uno spessore, un'eccedenza, perché questa è la cosa che compete a noi e che Dio non può fare al posto nostro, la struttura sacramentale della vita. Struttura sacramentale vuol dire ogni cosa è più di sé e io sono più di me. C'ho più spazio, c'ho più tempo, c'ho più bellezza, c'ho più anima, c'ho più energia. Io non sono condannato a essere ciò che so di me, ciò che sento di me in questo momento. In italiano faccio spesso notare questa cosa ai miei studenti, perché a volte le strutture linguistiche di una lingua straniera ti aiutano a vedere delle cose, no? In italiano, se io ho un raffreddore, si dice ho un raffreddore, perché in realtà il raffreddore è un impiccio, ti dà mal di testa, ti collano gli occhi, però tu sei tu, continui più o meno a fare le tue cose, magari sei un po' rallentato, pigli un aspirina, dormi 2 ore, ma sei tu. Ma quando uno ha una malattia grave si dice sono malato, perché non sono io che ho una malattia, ma io divento quella malattia, è normale, no? Tutta la mia vita diventa concentrata su, necessariamente, sul sopportare, curare, fare tutto quello che serve intorno. A fatica ci faccio entrare il minimo indispensabile, il mangiare se riesco, il dormire se riesco e così via, no? Ma poco altro, ma è normale. Questa differenza tra avere qualcosa, un malanno, e essere malati è una differenza decisiva, perché è la differenza tra io ho la sciatica, mi rompe le scatole, mi fa male, mi impiccia, mi rende lenta, tutto, però non sono stato sfiorato dal dubbio di cambiare i miei obiettivi, casomai allungarli un po' per stare mezza giornata fermo, cioè dire vabbè, sta cosa non la consegno subito, la consegno tra 2 giorni, avete pazienza, no? Perché io resto io, no? Di fronte invece al fatto di essere malati significa che io non ci sono più, c'è la malattia al mio posto, no? E da questo punto di vista quello che Gesù dice è: da qui in poi, entrati nella logica sacramentale, nessuno è più se stesso, tutti abbiamo noi stessi, e questa è la via d'uscita al dilemma tra la cura di sé e la cura degli altri, perché io non sono me, quindi non vado in concorrenza con la cura degli altri. Io sono più di me, io sono un altro a me stesso, io mi ricevo in dono e quindi non c'è nessuna concorrenza. Questo vuol dire sarete battezzati in Spirito Santo? No, non questo vuol dire, ma così traduco questa cosa, con un linguaggio non religioso: entrare in una logica sacramentale dove le cose, essere battezzati è la struttura nello spirito, che è lo spirito di Gesù, vuol dire entrare in un'altra logica, no? Vi sapete, nel corso della storia ci sono state anche eresie, filosofie, Giochino da Fiore, eccetera, l'epoca dello spirito, le eresie del 500 sugli spirituali. Noi stessi ogni tanto a naso diciamo quella è una persona molto spirituale, per dire che vede un altro livello, no? Che la logica dello spirito è sempre un punto di vista, uno spazio, un tempo che è un po' un'altra cosa, che non verrebbe in mente subito a chiunque, che non è semplicemente l'applicazione dei principi normali con cui tutti ragioniamo. Ecco, entrare nella logica sacramentale dello spirito significa mettersi a vivere in questa eccedenza, in questa sporgenza, in questo non coincidere delle cose con loro stesse. Chiaramente questa roba è talmente delicata che la reazione dei discepoli che sono a tavola con Gesù è: quelli che dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, questo è il tempo nel quale ricostruirà il regno di Israele? della serie hanno capito niente, ma non hanno proprio nemmeno sentito, hanno solo sentito la promessa del padre. Qual è la promessa? Lo schema rimane quello vecchio, quello di Israele, di prima della morte di Gesù, ricostruire il regno. Attenzione, perché qui, e Luca lo fa in tutto il testo continuamente, c'è un'altra profonda verità del tempo che è il nostro, e cioè, la dico con una battuta, solo Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini tutto insieme. Noi cresciamo in età di suo perché non riusciamo a fermare il tempo. Ogni tanto facciamo due passi in sapienza, ma ci siamo persi la grazia e quindi dobbiamo fermarci e andare a ripigliare l'altro pezzo. Poi cresciamo un po' davanti a Dio, nel frattempo ci siamo persi gli uomini, poi allora ci fermiamo di lì, dobbiamo tornare di là. Cioè, noi non siamo contemporanei, perché Dio è eterno e noi no. Quindi noi siamo, non siamo contemporanei a noi stessi, ci abbiamo i pezzi un po' che non hanno tutti lo stesso ritmo. E quindi c'è sempre qualche pezzo vecchio che permane, che ci distorce, no? Come qui che i discepoli dicono la promessa del Padre è il regno di Israele. No, c'è stato Gesù, le beatitudini, la morte, la risurrezione, c'è stato tutta un'altra roba. Ah, già, ma ci mette un attimo a arrivare. E in tutto il testo Luca ci mostra, come già nel testo di Emmaus, che sono i due testi diciamo un po' paralleli, Luca ci mostra che c'è questo continuo andare a venire, no? Pezzi vecchi che tornano e che bisogna correggere per mettere in asse con una comprensione nuova, no? E infatti Gesù dice una parola anche molto dura: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Il regno di Dio è faccenda di Dio, non è un vostro problema. Quello lo fa Dio e lo fa bene. Il vostro problema è avere la forza, quella dello Spirito, cioè di abitare questo luogo decentrato, questa eccedenza, questo luogo in più. E qui l'altro aggancio che non avevo detto prima: di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Voi sapete che il tema del seminario di quest'estate sarà proprio questo, la testimonianza, no? Perché esattamente questa è la questione, cioè che cosa ci tocca fare noi? Testimoniare, ok? Questo dice Gesù: aspettare, non accorciare, non allungare i tempi, aspettare, abitare una logica sacramentale, testimoniare. Queste tre cose qui, non ce n'è un'altra. Cioè è proprio chiaro, no? Aspettare va bene, un po' abbiamo detto delle cose riguardo alla nostra umanità. Entrare in una logica sacramentale è il vero annuncio cristologico, cioè è una scommessa, è la sfida di fede. E testimoniare che vuol dire? E di per sé questa è la grossa questione, perché per secoli l'abbiamo preso, lo dico in modo ridicolo perché insomma, è sabato pomeriggio, ma l'abbiamo preso in modo molto letterale. Testimoniare è come la testimonianza in tribunale, no? Come dire, no? Questa cosa qua nel corso dei secoli è diventata una roba abbastanza insopportabile, cioè è diventata: io so le risposte, tu non le sai, e quindi io te le dico, ti testimonio le risposte su come devi vivere, no? Dopodiché siamo ormai alla parodia, perché io so le risposte, che sono risposte a delle domande che la gente non si fa più. E allora la testimonianza sarebbe suscitare le domande, che siamo al delirio, nel senso che uno dice: mo ti spiego quali sono le domande che devi farti, per cui io ho le risposte giuste che tu non sai, e poi quindi ti do le risposte. E questo qui è un po' la struttura per cui diciamo, la gente è indifferente, non vuole più credere, no? Che è la follia. Qui non... Allora, se il Vangelo ha una potenza rispetto alla vita delle persone, io credo che l'abbia, lo credo profondamente, se le persone non riescono a coglierla è perché evidentemente stiamo sbagliando metodo. Noi, cioè, perché se no il Vangelo di suo funziona. Infatti, come dire, molti, anche santi del Novecento, eccetera, eccetera, cosa fanno ormai? Scelgono la via della testimonianza silenziosa, si chiama tecnicamente, no? Charles de Foucault, eccetera. La carità, stai zitto, perché dici, vabbè, il Vangelo di suo funziona, se non lo roviniamo qualcosa fa, quindi è meglio che sto zitto, no? Però è chiaro che, adesso, sto raccontandola un po' a cartone animato, ma la questione è questa qui, no? Cosa vuol dire testimoniare, no? Di me sarete testimoni, e la caratteristica che dà è una caratteristica geografica: Gerusalemme sarà fino agli estremi confini della terra. Quindi il tempo si articola con lo spazio, c'è un problema di tempo e di spazio, e che bisogna essere testimoni di Gesù. Credo che in questo tempo noi facciamo molta fatica a capire cosa vuol dire essere testimoni di Gesù, e che questo è uno dei motivi per cui ci sentiamo sempre un po' dei cristiani inadeguati, perché non sappiamo bene cosa dovremmo fare, no? È come se ti danno un compito che non hai capito il compito, è sicuro che lo sbagli, perché se non hai capito qual era il problema, non puoi certo, cioè puoi sperare una su un miliardo di pigliare a caso la soluzione giusta, ma è un po', insomma, difficile, no? Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo strasse i loro occhi. Perché dove si costituisce lo spazio e il tempo per tutto questo? Col fatto che Gesù non ci sia. Perché sono le assenze che danno lo spazio e il tempo. Ben lo sa ogni genitore di figli adolescenti, che si mangia i pugni, le mani, eccetera, ma che in alcuni passaggi cruciali, se non ce la fa a stare un passo indietro, fa il male del proprio figlio. Come dice Manuela, pigliandosi un Valium per l'ansia, però deve fare un passo indietro, cioè deve rimanere lì e guardare che la cosa accada, sperando, tenendo le dita incrociate, dicendo tutti i rosari perché accada quella giusta e non quella sbagliata. Che non è un atteggiamento di passività, perché anzi richiede un grande esercizio positivo, no? In questa essenza loro lo guardavano, mentre lo guardavano lui viene elevato e c'è questa nube. Voi sapete che uno dei temi che a me mi intriga tantissimo è che nella scrittura le nubi hanno un sacco da fare, cioè c'è un sacco di nubi, no? Nella iconografia classica del popolo ebraico la nube è la Shekinah, poiché Dio non è rappresentabile, eccetera eccetera, per l'Antico Testamento è uno dei modi in cui Dio viene rappresentato, la nube, perché ci si rifà al racconto di Esodo, di quando il popolo passa il Mar Rosso e sta nel deserto che fa un po' caldino. E allora si dice che una nuvola come tappeto, dice il testo ebraico, gli faceva ombra di giorno, e loro rimanendo sotto la nuvola facevano la strada giusta, e una colonna di fuoco li guidava la notte, no? Gli faceva luce. È bellissima l'espressione appunto dell'ebraico, dice una nuvola come tappeto, no? La presenza di Dio gli fa ombra e vedi proprio le tende fatte di tappeti orientali nel deserto, no? E c'è questa nuvola, e la nuvola è quella del Monte Tabor, dove Gesù si trasfigura e poi viene avvolto dalla nuvola, no? La nuvola ha un sacco di... è carino, sarebbe carino fare tutta una recensione di quando compaiono queste nuvole, perché è il modo dell'opacità, no? della non trasparenza, del non vedere attraverso, no? Come tutti i moderni, una delle cose che moderni vuol dire i non contemporanei, chi ha 20 anni non si stupisce, ma io che sono andata per la prima volta in aereo già da grande, faccio sempre questa esperienza pazzesca che tu parti da un posto col brutto tempo, l'aereo va su, fuori le nuvole e sopra c'è il sole, no? Perché il sole c'è sempre, no? Anche quando qui piove, dietro il sole c'è, no? Perché non è che sparisce, però ti fa impressione perché in fondo quando tu sei sotto le nuvole quello che vedi è la pioggia, il brutto tempo, no? E ti sembra impossibile che dietro quelle nuvole c'è il sole, no? E funziona così, no? L'assenza è questa roba qua, l'assenza è abitata sempre da una nuvola, dietro c'è il sole, e a volte meno male che il sole sia dietro, perché come nel deserto fa ombra. A volte, alla sesta giornata di pioggia, se le nuvole si aprissero e avessimo un bel cielo terso col sole che si vede, uno sarebbe anche più contento. Ma questa è la logica dell'assenza. La nube è proprio il segno dell'assenza. Sto pigliandomela troppo lunga. Essi stavano fissando il cielo mentre se ne andava quando due uomini di Galilea, in bianche vesti, si presentarono loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? E questa è la grande domanda. E la domanda che secondo me dovremmo continuare a farci è proprio la domanda contro ogni rischio di fare di ogni religione, compreso il cristianesimo, un'ideologia. Non bisogna guardare il cielo. Non bisogna stare a guardare il cielo. Ci può essere un tempo di incanto, un giorno di innamoramento che uno si blocca guardando le nuvole e il cielo, ma è un tempo. Nella vita quotidiana, se uno guarda per aria, si incarta, cioè casca, si inciampa, perché bisogna guardare la terra, no? Bisogna capire dove si va, muoversi dove si è. Quello è quello che compete a noi, fidando che Dio, che è dietro le nuvole, tiene fermo il cielo, perché se no cascherebbe. Quindi lui si occupa della sua parte e lo tiene ben solido lì dove deve stare, e noi possiamo guardare per terra e sapere che se viene giù pioggia va bene, uno si bagna un po', però dietro c'è il sole, cioè tiene il cielo, no? Allora quello stesso Gesù tornerà, è stato assunto e tornerà. E questo appunto è l'eccedenza, il tempo di abitare, attendere, essere battezzati e testimoniare. Mentre aspettiamo che torna. Ed è carino perché alla fine di tutta questa roba, anche un po' roboante, nuvole, cose, ascese, angeli, che cosa succede? E allora ritornarono a Gerusalemme. Cioè tornano esattamente dove erano prima, non è successo niente. Cioè nella sostanza non è cambiato niente, c'è stata tutta questa roba un po' roboante, in mezzo, dicevo, c'è Pentecoste e poi si arriva, come dire, all'altro passo, perché, come dire, Pietro e i discepoli fanno i compiti. Qui era ancora Gesù sulla soglia della sua partenza che aveva parlato con loro, e adesso si trovano loro con della gente che gli dice che cosa dobbiamo fare, ed è carino da morire. Perché loro scimmiottano, fanno i pappagalli di quello che ha fatto Gesù, uguale, no? E cioè dicono: convertitevi, fatevi battezzare e ricevete il dono dello Spirito Santo, perché nel frattempo è anche disceso lo Spirito Santo, e quindi hanno proprio capito cosa diceva Gesù, che la promessa del Padre era essere battezzati nello Spirito Santo. Qui purtroppo noi ci abbiamo tutti nella testa le immagini da troppa catechesi infantile, per cui battezzare sarebbe il battesimo, quello dell'acqua, e poi c'è la cresima che sarebbe ricevere lo Spirito Santo. Non sta parlando di questo, non esistevano i sacramenti in quest'epoca qua, esisteva la logica sacramentale, cioè l'idea che c'è un nucleo tutt'uno che sarebbe che uno immerso in Cristo riceve lo Spirito di Gesù e dunque in qualche modo guarda il mondo come lo guarderebbe Gesù. È veramente un tutt'uno. E allora Gesù ha detto la promessa del Padre, che cioè sarete battezzati, cioè potrete guardare il mondo come lo guardo io e abitare quell'eccedenza, sapere di non essere condannati a essere lì. Poi arriva lo Spirito Santo e loro capiscono, è quello. E Pietro infatti la prima cosa che fa nel discorso dice: la casa di Israele sappia, quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha chiamato Cristo il Signore. Cioè dice: guardate, non era tutto lì. Voi forse non capite, ma non era tutto lì. Cioè lo applica già nel discorso, e poi quest'altro, e allora che si sentono trafitti nel cuore, che è bellissima questa immagine, trafitti nel cuore, gli dicono: cosa dobbiamo fare? E Pietro dice: c'è problema, ce l'abbiamo chiaro, ce l'hanno spiegato, ve lo possiamo dire. Convertitevi, cioè girate il punto di vista, guardate da un'altra parte, la conversione è proprio metanoia, cioè fate un'altra cosa, non continuate a fare quello che avete sempre fatto, fate un'altra cosa, convertitevi, fatevi battezzare e ricevete lo Spirito Santo. Fate un'altra cosa e guardate il mondo come lo guarda Gesù, in questa eccedenza. Per voi infatti è la promessa, è proprio scimmiotta quello che ha detto, riprende le parole, no? Attendete la promessa, per voi è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani. Quanti ne chiamerà il Signore? Solo Dio ha la misura di questa promessa. Con molte altre parole rendeva testimonianza, passaggio successivo, rendetemi testimonianza, rendeva testimonianza. Cioè stanno proprio facendo la scaletta dei compiti e li esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Qui è uno di quei versetti su cui ci sono 170 milioni di interpretazioni, di discussioni, perché è un versetto duro, è un giudizio duro sulla generazione contemporanea, e c'è una lettura per esempio antisemita molto pesante di questo versetto qua, la generazione perversa sarebbero gli ebrei che hanno crocifisso Gesù, dei cidi, bla bla bla, quindi ci sono letture molto brutte di questa persona. Mi sembra che in questa logica invece però diventa molto chiaro, no? Cioè la logica è: si può essere una generazione perversa nella misura in cui, la dico in positivo, non si entra in una logica sacramentale, no? C'è un'estraneità, noi dobbiamo essere estranei a qualcosa, e l'unica estraneità permessa ai cristiani, l'unici altri di cui non avere cura, è l'estraneità alla lettura piatta, a cui ogni cosa è solo quella cosa lì. La generazione perversa è quella che dice: ha salvato gli altri, salvi se stesso, perché non scende alla croce? No. La generazione perversa è quella che si rifiuta di immaginare che c'è altro. O, se volete, la dico in termini più contemporanei, una delle pessime abitudini attuali, come dire, molto spesso ormai capita di incrociare gente che ragiona su delle cose, ti dice, con un atteggiamento che è molto fastidioso, ma è molto diffuso, che è un po' narcisista, che sarebbe che se una cosa io non la capisco non esiste, no? È sempre più diffusa questa logica qua, no? Siccome io non la capisco, come i ragazzini a scuola che con Manuela quando leggono, se una parola non sanno cosa vuol dire è un errore di stampa, dice: no, sei te che sei ignorante, non è un errore di stampa, cioè sei te che non sai cosa vuol dire, no? Leggendo Esodo 3 ad alta voce, il ragazzino, quello del rovetto ardente, Mosè, Mosè, togliti i calzari, ragazzino che legge, Mosè, Mosè, togliti i calzoni, e Manuel gli dice: cosa leggi? E lui dice: c'è un errore di stampa, perché calzari non vuol dire niente, e il vicino lo sgomita e gli dice: calzini. Allora, calzoni, calzini, calzari, no? E esiste una parola che si chiama calzari, tu non la sai, ma esiste, non è un errore di stampa. Allora, questa roba qui, la generazione perversa è chi guarda la realtà e trasforma i calzari in calzoni, perché i calzari non sa bene dove stanno, e ha bisogno di far rientrare tutto nello schema. Questo ci richiede estraneità. Questo richiede di scuotere la polvere dai calzari e uscire da quella città. Cioè, di nessun altro pezzo di umanità ci è estraneo, ma chi a ogni costo vuol far rientrare tutto nel quadro, no. Allora, coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, con ovviamente 3 anni di catechesi previa, come si sa, perché nello stesso giorno, no, del discorso sono battezzati. E quel giorno furono raggiunte circa 3.000 persone. E poi c'è quella cosa che si chiama tecnicamente sommario, in cui si dice: erano perseveranti nell'insegnamento dell'apostolo, comunione, spezzare il pane, preghiere, un senso di timore era in tutti, no? Timore nella scrittura è una parola bellissima, perché non è paura, no? Il timore è proprio il rimanere sospesi di fronte al mistero, no? Al mistero della vita, c'è un senso di timore, perché tutti riguardano la loro vita come qualcosa di che non è un possesso, no? Su cui non siamo appiattiti, no? E prodigi e segni, avevano ogni cosa in comune, non c'era bisogno. E anche lì, però, in questo bellissimo quadro, che è già un quadro ideale, quindi narrato, tutto meraviglioso, erano perseveranti nel Tempio. C'è un pezzo di vecchio che sopravvive, no? Noi non andiamo più al Tempio, e sapete che in Atti a un certo punto si discuterà quello che è chiamato il Concilio di Gerusalemme, se è necessario circoncidarsi o no, andare al Tempio o no, eccetera, no? E la cosa carinissima è che funziona come per tutti i concili: decidono una cosa e dopo succede tutto il resto, nel senso che decidono che al Tempio sì bisogna andare, infatti da secoli i cristiani non ci vanno, ma no, perché appunto è un esempio di non ricezione. Però c'è questo pezzo di vecchio, non sanno ancora bene cosa devono fare, e allora fanno quello che facevano prima, vanno a pregare al Tempio, no? Tengono un pezzo buono, un pezzo che li rende vivi, che gli fa, che questa roba qua ci sembra apparente, no? Non va a contrasto, e faranno così un pezzo alla volta con tutto, no? Ogni pezzo di vita che cambia, di cultura che cambia, provano a tenere quello che è in linea con la logica di Gesù, finché dura, poi lo lasciano cadere, cade, pazienza, ma il vecchio e il nuovo coesistono, e lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E questa frase qua per me è molto efficace anche proprio terminologicamente, no? Di quanti di noi si potrebbe dire che viviamo lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo? Poi ci mettiamo tutti i ragionamenti adulti: non si può piacere a tutti, anzi sarebbe pericoloso se tutti fossero d'accordo con noi, si può mica sempre passare il tempo a lodare Dio, uno c'è anche da fare, cioè facciamo una serie di ragionamenti, ma di per sé la grande questione di fondo è che se Gesù si è mostrato vivo, cioè se la logica di Gesù funziona e uno scommette che funziona, nella sostanza, non in senso religioso, pio, devoto, ma nella sostanza quello che c'è da fare è lodare Dio e andare d'accordo con quegli altri. E questo è un processo, cioè qualcosa che è faticoso, non è che si va d'accordo come in un matrimonio, uno si sposa perché si vuole bene e poi ogni giorno capisce che è vero che si voleva bene, però che non ha ancora imparato tutto quello che serve per volersi bene, e che ci sono tanti pezzi che proprio perché vivi insieme diventano praticabili, decisivi, questionano, no? È esattamente la stessa cosa. Andiamo d'accordo, godiamo del favore di tutto il popolo, non vuol dire improvvisamente tutti dicono che santa, no, vuol dire che impari ad andare d'accordo con quegli altri, con un po' di pazienza, un po' di creatività, un po' di errori, un po' di pasticci, che metti in moto un processo, no? In cui non c'è un'altra cosa da fare, lodare Dio e godere del favore di tutto il popolo. Sono stato un po' lunga, ma secondo me ne valeva la pena.